Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Consideravamo anche ieri nella nostra lezione, e oggi la festa degli Apostoli, il ricordo di San Bartolomeo, non è come le altre memorie o feste di altri santi. Non si tratta di grandezza, ma si tratta del fatto che essi sono stati scelti da Gesù personalmente e ci hanno consegnato la visione della fede su Gesù e su tutta la sua missione, sicché la nostra fede dipende da loro, dalla nostra comunione con gli Apostoli.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 21, dal versetto 9 al 14. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 1, versetti 45 e 51. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo.
Parola del Signore.
Onoriamo Bartolomeo, identificato con il Natanaele di cui parla il Vangelo di Giovanni, anche col nostro commento alle Scritture, in particolare al Vangelo.
Io non ho molto molto da dire, però mi ha colpito il testo dell'Apocalisse, letto insieme alla lettura di Ezechiele che facciamo a mattutino, perché sono due immagini, in un certo senso, opposte della stessa storia. Nel profeta Ezechiele, in questi capitoli, vediamo che Gerusalemme è piena di abomini, il Tempio è profanato, ma è profanato anche da Dio stesso, perché c'è il comando di gettare i cadaveri ovunque, quindi di rendere immondo anche il luogo santo, perché è l'immagine di quello che fanno i figli di Israele. Anche l'Apocalisse riprende queste stesse immagini di Ezechiele, diciamo di giudizio punitivo. E poi alla fine c'è questa visione della Gerusalemme nuova che scende dal cielo questa volta. Però pur scendendo dal cielo ha di nuovo basamenti che sono gli apostoli dell'agnello. Mi è venuto da pensare che ancora Dio si appoggia sui suoi compagni, sui suoi alleati che sono sulla terra, come ha sempre fatto nella storia della salvezza. Non è che scende dal cielo perché la delusione è tale che può solo venire dal cielo, si scende dal cielo imbiancata dal sangue dell'agnello, però ancora poggia sui figli di Israele e sugli apostoli dell'agnello.
Il versetto 51 del Vangelo è una dichiarazione solenne che ha fatto il Signore: vedrai cose più grandi di queste. Certo, è indirizzato a Natanaele, ma ecco, nella sua formula al plurale è indirizzato a tutti i discepoli, a tutti, insomma. E annuncia una visione di due realtà: il cielo aperto, ecco, che segna, mi sembra, l'inizio della manifestazione di Dio. Nei testi biblici, soprattutto i profeti, uno per tutti, appunto abbiamo sotto mano Ezechiele, e Ezechiele, ecco, con i deportati, dice che i cieli si aprono e vede la gloria di Dio, è un segno della sua presenza. Stefano, nella sua prima della morte, appunto, vede i cieli aperti, ecco, e vede il figlio dell'uomo seduto alla destra del Padre. E l'Apocalisse stessa conclude vede il cielo aperto, un cavallo bianco chiamato fedele e verace. Quindi ho fatto un po', scegliendo qua e là, mi sembrava che ecco l'inizio, e l'Apocalisse poi conclude con questa visione bellissima di questo cavallo bianco che è chiamato fedele e verace. E la seconda realtà sono questi angeli di Dio che ascendenti e discendenti, che nella redazione, nella rilettura evangelica, al posto della scala, ecco, abbiamo visto, c'è il figlio dell'uomo, l'unico che è salito al cielo ed è disceso dal cielo. Mi sembrava che questo sogno di Giacobbe, in cui vede invece poggiata ancora accanto al suo capo la scala, ecco, in Gesù questo sogno è diventato realtà. Gesù stesso è la porta del cielo.
Volevo soltanto leggere un versetto del Vangelo che leggeremo domani a proposito di questo annuncio promessa al versetto 51 che fa Giovanni oggi, perché nel primo versetto di domani è bella questa, quello che sto per leggere. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, perché mi hai amato prima della creazione del mondo. E quindi questi apostoli, davvero, insomma, a questi apostoli e quindi a Bartolomeo viene fatta questa promessa.
Nel Vangelo mi colpiva questa cosa, che Natanaele va per vedere e trova che Gesù l'aveva visto prima. E quindi ho pensato che questo vale anche per noi, che Gesù ci vede, ci trova e ci sceglie prima che noi cominciamo a cercarlo. E quindi non siamo noi che lo troviamo, ma è Lui che ci prende. Invece dell'Apocalisse pensavo al tema della gloria, che abbiamo già visto nei giorni scorsi, e qui è proprio vista come una grande luce, uno splendore. E pensavo che finalmente si raggiungerà quella pienezza di gioia, di gloria e di amore che viene da Dio.
Non si sa, e molti interpretano in modi diversi che cosa ha visto Gesù di Natanaele sotto l'albero di fichi, però penso che una cosa sola si possa dire almeno. Dice Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Deve essere stata una cosa piccola, e lui ha creduto per questo poco, mentre poi leggiamo nel resto del Vangelo davvero tante cose più grandi, fino appunto a questo che dice anche qui del cielo aperto, e tanti non crederanno. La fede del mondo non crederà. Invece Natanaele, per poco, non sappiamo che cosa sia questo poco, però per questo poco ha creduto.
E Bartolomeo, mai per accennare qualche un'altra parola, un'aggiunta di parole, e come sappiamo è uno dei primi apostoli scelti, assieme ad Andrea, Pietro, Giacomo, Giovanni, Filippo, eccetera. E naturalmente, diciamo che corrisponderebbe, come ha già detto Giovanni prima, a quel Natanaele che Gesù chiamò con una frase: un israelita in cui non c'è falsità. Ottimo apprezzamento. E che naturalmente all'inizio sembra stato un po' scettico, un po' ironico nei riguardi di Gesù, però fu poi capace di un ardente atto di fede. Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Dopo l'ascensione del Signore, è tradizione che egli abbia predicato il Vangelo in India, dove fu coronato da un martirio.
Credo che possiamo concordare che la dinamica della scena, come è raccontata, è nel senso che diceva poc'anzi Tommaso e anche aggiungeva Alessandro, cioè vieni e vedi per verificare l'attendibilità. Abbiamo trovato ciò di cui ha scritto Mosè nella legge, vieni e vedi. In realtà Gesù gli dà un segno a mostrare che è lui in realtà che lo sceglie. Io ti ho visto quando, ecco, il segno, tutti si interrogano. Io personalmente penso che quello che si deve sapere è già scritto, cioè non ci sia qualcosa di nascosto. Ripeto, non, è legittimo, può darsi che sbagli, ma io credo che il segno sia questo. Gesù gli dice: guarda che quando Filippo ti ha chiamato, tu stavi sotto un fico. Nel segno. Come fa a saperlo Gesù? Io ti ho visto. Tu vieni a vedere e a verificare se io sono il Messia, ma in realtà sono io che ti ho visto prima. Comunque, in ogni caso, mi pare che la scena sia proprio questa, cioè che l'insegnamento della dinamica della scena è questa. Io volevo fare un'osservazione diversa, perché la finale, dopo la dichiarazione del versetto 49, dopo la dichiarazione di Natanaele, ciò che viene aggiunto è complesso. Per esempio, lo si vede anche solo dal fatto che il versetto 51 comincia al singolare e poi viene attaccato a questa risposta una risposta al plurale. Io ti dico, in verità vi dico, c'è un'altra introduzione al plurale. Mostra che qui c'è, che fa capire anche che il versetto 40, 50 anch'esso è una specie di commento, e io penso non dico di correzione ma di reinterpretazione del versetto 49, cioè quello che Natanaele intende di Gesù: tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. In questo caso figlio di Dio è un titolo messianico semplicemente, non ha il significato che può avere altrove, è uguale a dire tu sei il re di Israele. Il re di Israele è il figlio di Dio, tu sei mio figlio, dice il Salmo. Io oggi ti ho generato. I salmi messianici attribuiscono la figliolanza. È un titolo messianico. Qui c'è... Non basta questo, vedrai cose più grandi di queste. E difatti la scena è molto significativa, il cielo aperto, eccetera, ma parla non del re di Israele, ma del figlio dell'uomo. E basterebbe anche qualche altro passo del Vangelo di Giovanni, sempre in bocca a Gesù, riferito da Gesù a se stesso, per mostrare che questo figlio dell'uomo indica una figura messianica estremamente importante, che non è adeguabile, non è uguale a dire tu sei il re di Israele, come poteva essere inteso. Il figlio dell'uomo, per esempio, citerei il capitolo 5, versetto 27, dove Gesù, in un contesto particolare, dice appunto che Dio, che il Padre gli ha dato a lui di avere la vita in se stesso, come ce l'ha Dio la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di fare il giudizio perché è il figlio dell'uomo. La figura del figlio dell'uomo è la figura anche del giudice escatologico finale. Oppure un altro testo, il capitolo 3, il versetto 13. Nessuno è mai salito al cielo, neanche Mosè. Si racconta che siano saliti, eccetera, ma in realtà nessuno è salito al cielo. Uno solo è in grado di salire dove era prima, perché viene da là. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Dell'uomo è di natura divina, è celeste e perciò appartiene non a questo mondo, ma a quel mondo superiore. Mi sembra che qui ci sia dietro una specie di, non correzione se vogliamo, ma un'integrazione, una reinterpretazione. E vedrei, ma lo vedremo adesso nella nostra lettura del Vangelo di Giovanni, quando arriviamo al capitolo 19, davanti a Pilato, nella discussione con Pilato, che gli chiede: sei tu il re dei giudei? Soltanto in Giovanni troviamo, in questo contesto davanti a Pilato, una discussione che sembra fuori luogo. Cosa volete che Pilato interessi? Ecco la discussione che dice Gesù, difatti si conclude dicendo che cos'è verità. È molto importante invece, perché si discute, per l'Evangelista, perché si discute della regalità. Sì, Gesù può essere detto re dei giudei, sicuramente lo è, il re di Israele, ma in che senso? Gesù precisa: il mio regno non è di questo mondo, è di un'altra natura. Cioè il mio regno è il regno, appartiene al mondo venturo, è il regno di Dio di cui si parla nel libro di Daniele, eccetera. Non è uno dei regni di questo mondo. Pensiamo agli apostoli, in particolare a Bartolomeo, Natanaele. Fidiamo non solo noi stessi, ma tutte le comunità, tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, all'intercessione, alla guida degli apostoli. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. In ogni cristiano sia oggi rafforzata la fede e la vita di fede per l'intercessione dell'apostolo Bartolomeo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché dalla condotta di ogni credente scompaiano ipocrisie, doppiezze e mediocrità. Brilli invece l'entusiasmo sincero pieno dello Spirito del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i cristiani del continente asiatico, portino Gesù ai tanti loro connazionali che non lo conoscono e non lo amano ancora. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pace, si fermino le armi, i potenti siano confusi e gli oppressi consolati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è il compleanno di Roberto Montanari. Lo ricordiamo insieme con la sua famiglia, con Alessandra, e anche in comunione con sua sorella Luisa. Preghiamo.
Preghiamo ancora una volta per Eros, la sua anima, perché il momento di preghiera che faremo oggi sia anche di consolazione per Monica e Ludovica, la figlia e la nipote, per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Preghiamo.
Preghiamo per l'intercessione dell'apostolo Bartolomeo, per l'Arca di Costantinopoli, Bartolomeo, per la comunione delle nostre chiese, non all'interno della Chiesa ortodossa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E la colletta di oggi dice che San Bartolomeo aderì al Signore con sincero entusiasmo. Ce lo concede anche noi il Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per Don Lanfranco, per i fratelli e le sorelle che sono con lui in ritiro, perché il Signore doni a loro tutte le grazie necessarie. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo sempre nell'Eucaristia tutti i nostri ammalati, perché il Signore li sostenga, li custodisca nella pace, dia loro forza, pazienza e amore. Preghiamo.
Ascoltaci.
Oggi è anche il ricordo della morte di Simone Weil. Ricordiamo lei, il popolo israelitico, tutto. Preghiamo.
Vorrei ricordare anche Lorenzo e Giampaolo, due diaconi di Reggio, dei quali in questi giorni ricorre l'anniversario della morte. Lorenzo e Giampaolo. Due diaconi di Reggio, dei quali ricorre in questi giorni l'anniversario della morte, per le loro famiglie, per i loro figli e nipoti, per la difficile trasmissione della fede alle nuove generazioni. Preghiamo.
O Dio nostro Padre, ascolta queste preghiere che noi ti rivolgiamo con intercessione degli apostoli, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.